Sono Luca Carettoni, lavoro per Secure Network. Secure Network è una piccola azienda che si occupa di sicurezza informatica. Facciamo consulenza e siamo qua fondamentalmente a chiacchierare di RFID. Insieme a Stefano Zanero abbiamo ultimamente fatto dei lavori di consulenza legati alla sicurezza dei dispositivi, delle tecnologie wireless e in particolare l'RFID. A differenza dell'intervento precedente, io utilizzerò le slide, ne ho tante, ma sono pigro, di solito non le tolgo. Che cos'è RFID? RFID è una tecnologia, una grossa famiglia di tecnologie che poi di fatto prende dentro tante cose con nomi diversi che poi sono state unificate. E l'idea è, utilizziamo la radiofrequenza per trasmettere degli identificativi. Le cose che facevamo con i codici a barre, quindi identificare un prodotto, perché non lo facciamo via radio? Con tutti i vantaggi che la trasmissione radio ha, la distanza piuttosto che nel particolar caso la resistenza delle etichette e così via. In questo intervento, che è diventato un po' un turbo talk, c'era una parte demo, in realtà ho portato una scatoletta magica con alcune cose da farvi vedere, se poi chi è interessato possiamo fermarci fuori a fare delle prove, insomma, a chiacchierare. Fondamentalmente i tag RFID funzionano in questo modo, e qui parliamo di tag RFID passivi. C'è un dispositivo a bordo del tag che è fondamentalmente composto da un'antenna, che nell'immagine vediamo quel grosso pista di rame, che serve per alimentare il dispositivo, quindi il dispositivo che è appunto passivo viene alimentato da un lettore, e su questo dispositivo c'è un microchip che fondamentalmente ha un seriale piuttosto che una memoria, piuttosto che altri aggeggi di questo tipo. Quindi noi ci avviciniamo a un reader, a un'antenna, alimentiamo il nostro tag, il nostro transponder, e di fatto leggiamo il contenuto di questa etichetta intelligente. RFID non è solamente un'etichetta, nel senso che c'è una certa, diciamo, logica applicativa e in particolare una certa potenza di calcolo e di memorizzazione su di essa. Che cosa sono in realtà, dove sono i tag RFID? Non li vediamo, prima si parlava per esempio di percezione del rischio. Difatti i tag RFID in Italia non tanto, ma nel mondo sono parecchio usati. In Italia per esempio lo ricordiamo nel Telepass, il Telepass è un RFID attivo perché all'interno abbiamo una batteria, infatti dobbiamo sostituirlo ogni tanto, ma le abbiamo per esempio anche negli immobilizer delle macchine. Sta sul cruscotto, all'interno del cruscotto, nella chiave c'è un tag RFID. Quando avviciniamo e quindi accendiamo la macchina, di fatto c'è una distanza, un range quindi abbastanza vicino per poter alimentare il tag, e quindi trasmettiamo il codice che ci identifica come utilizzatori dell'autoveicolo. Ultimamente, l'ho inserito in questa slide, la Lady Bag, questa borsa fantastica che è rappresentata nella foto, in cui queste ricercatrici, se non sbaglio coreane, adesso non ricordo, hanno fatto, per evitare di dimenticarsi le chiavi piuttosto che il cellulare, hanno inserito tag RFID diversi in ogni loro oggetto, e la borsa, con una forma diversa fatta con i LED, identifica l'oggetto che manca all'interno del contenitore. Questi sono casi eclatanti. La cosa interessante, parliamo di privacy, diciamo un po' più rischiosi, sono per esempio le etichette nei prodotti. Ne ho staccato uno l'altro giorno, questo è un adattatore TV, e c'era questo tag RFID che si vede, è un'etichetta fondamentalmente a costo nullo, 0,5. Sono etichette a perdere, vengono messe durante la fase di logistica fondamentalmente di produzione, e servono per fare tante cose, poi vedremo. Le etichette possono essere quelle che vi ho detto prima, possono essere per esempio anche inserite nelle giacche, sono piccolissime e sono veramente piccolissime. Toshiba per esempio ha presentato questo tag, quelli bianchi sono dei chicchi di riso. Uno dei problemi di questa tecnologia è che, e dei vantaggi in realtà, è quello della estrema compattezza di questi dispositivi. Abbiamo visto la parte tag, quindi il transponder, su cui ci sono memorizzate le informazioni. Vediamo la parte reader. Anche qui la tecnologia un po' si sbizzarrisce. Abbiamo dai reader, ed è quello in primo piano, ACG, che è un reader compattissimo per i 13 MHz, che è un aggeggio di questo tipo, è compact flash, viene inserito in un palmare comodamente, e serve fondamentalmente per l'inventariato, quindi in azienda si può fare l'inventario passando velocemente nei vari scaffali. Piuttosto che i gate, quello rappresentato con le palme in sfondo è un gate RFID a 2.4, in questo caso si utilizza anche le tecnologie attive, passa un camion telato, non toglie neanche il materiale non si fa scendere fisicamente il materiale dal camion e si fa già l'inventariato. Piuttosto che gate per le porte, piuttosto che il classico, scatola magica, il classico controllo d'accessi negli uffici, i classici badge, tipo questi fondamentalmente, si passa vicino, quindi fondamentalmente prossimità, ogni utente è associato un identificativo che in realtà è un puntatore, poi è una base di dati con informazioni varie sull'utente e per esempio si apre la porta. Quindi. La cosa interessante per esempio è vedere un po' il cambiamento e vedere i vantaggi e quindi anche gli svantaggi del passaggio da etichetta, il codice a barre, a etichetta elettronica RFID. Le differenze, le cose positive. Sicuramente il fatto che non ho più bisogno della visuale, cioè non devo passare col mio lettore e inquadrare perfettamente l'etichetta, ma posso fare lettura remota. Con, vi dicevo, la tecnologia 2.4 per esempio possiamo arrivare anche ai 10 metri, è chiaro che inizia a diventare interessante a livello di logistica. La cosa fondamentale poi è il cambio di identificazione, mentre nel codice a barre era fondamentalmente un identificativo che era associato al prodotto all'interno magari dell'azienda, in realtà nell'RFID c'è uno standard APC che è uno standard di identificazione di un specifico oggetto, quindi noi non identifichiamo solamente la scatola di popcorn, ma identifichiamo la marca, il tipo di scatola e la singola scatola univocamente. Questo perché a livello mondiale lo standard c'è già, l'applicazione di questo standard è a livello mondiale avere un codice per tutto, fondamentalmente. Continuiamo con le cose interessanti. La possibilità di fare, dicevo prima, l'inventariato in maniera veloce, di controllare gli scambi di merci in entrata e in uscita dal magazzino. E a questo ovviamente si aggiungono il problema della riservatezza, quindi il fatto che passando con un aggeggio di questo tipo collegato a un palmare, poi vedremo alcuni tipi di questi, tra virgolette, attacchi, è possibile vedere il tipo di prodotto, comunque un identificativo che poi riconduce al prodotto in sé. Torniamo un po' sulla tecnologia. Parliamo di passivi, quindi viene alimentato fisicamente il tag. Semipassivi, esistono tag, per esempio la categoria TempSense, in cui c'è all'interno del tag un sensore di temperatura. Questo sensore rivela la temperatura in istanti diversi, memorizza su una memoria interna, c'è una mini batteria per mantenere il meccanismo di memorizzazione della temperatura, ma di fatto la trasmissione radio, che è tendenzialmente la cosa che consuma in più in termini di consumo energetico, viene fatto alimentandolo dall'esterno, quindi sempre con l'antenna. Piuttosto che i tag attivi, quindi la vera batteria che c'è nel telepass, piuttosto che altri tipi di dispositivi. E qui inizia velocemente, perché la cosa non è neanche tanto interessante, i due grossi problemi, le frequenze, diverse frequenze, per quello che vi dicevo che è un grosso calderone in realtà l'RFID, abbiamo le frequenze basse, fondamentalmente 125 kHz, sono quelle utilizzate per il controllo d'accesso, vecchia tecnologia che si sta sostituendo con quella 1356, in cui vedete il range aumenta leggermente, ma di fatto le casistiche applicative sono poi quelle. Altra tecnologia, all'opposto, decisamente più interessante, è quella sui 2.4, quindi la solita banda 2.4, si utilizza ormai sempre quella perché è comoda anche a livello legale. La banda 2.4 e arriviamo fino ai 7-10 metri e sono i famosi gate di cui vi parlavo prima. Frequenze diverse, utilizzi diversi, dall'immobilizer al tracking di animali fino proprio a vere e proprie operazioni di logistica. A questo, quindi, quando uno vuole implementare una soluzione RFID non deve solamente scegliere la frequenza, ma deve scegliere anche gli standard. Quindi ci sono sia gli standard, i protocolli fondamentalmente di comunicazione da carta a carta, piuttosto che la gestione fondamentalmente del codice identificativo. Parlavo prima di APC, l'idea appunto di creare questi 96 bit di codice che sono identificativi non solo in sé della categoria del prodotto, ma anche del singolo prodotto. Per avere un'idea, questi dispositivi hanno solitamente una memoria read-only, che è tendenzialmente il codice seriale. La tecnologia low entry, anche a livello di costi, è basata solamente su questo, cioè un codice seriale univoco, e fondamentalmente la garanzia è legata a quello, garanzia che vedremo non c'è, 128-512 bit, e poi una parte più o meno variabile, read-write, in cui fondamentalmente chi utilizza una tecnologia RFID può memorizzare informazioni legate per esempio al processo produttivo piuttosto che altri tipi di informazioni. Per avere un'idea, e per avere un'idea per esempio legata alla cifratura, pensiamo che per implementare AES ci vogliono 30.000 porte logiche, gate logici, ne abbiamo poche migliaia su questi dispositivi. Questo fa subito capire che sì, ci sono dei tag RFID confrontamentalmente di algoritmi di cifratura, il caso Texas che vedremo, ma anche due standard Philips, si basano fondamentalmente su delle chiavi precaricate. Il problema è che se dobbiamo aumentare i gate, dobbiamo aumentare il costo, dobbiamo aumentare la potenza di calcolo, e quindi fondamentalmente non è più pensabile fare delle etichette usa e getta che a perdere, che poi rimangono sul prodotto. Ed ora iniziamo a parlare di sicurezza, che è il campo di cui ci occupiamo, che interessa anche di più a me. Ci sono fondamentalmente i tre grossi problemi. Il problema della riservatezza della privacy, cioè quando il tag RFID esce dal contesto per cui è stato sviluppato, il caso di spoofing, quindi la clonazione di questo fantomatico seriale, piuttosto che i casi di interruzioni di servizio. Attacchi alla riservatezza è abbastanza un grosso problema, perché, vi dicevo prima, con un dispositivo di questo tipo, una CG Reader, con un palmare, esistono i software open source per leggere questi tag RFID, io posso avvicinarmi alla borsa di una qualsiasi persona e per esempio scoprire la rivista ludica nello zaino, piuttosto che, interessante, tracciare le etichette, quindi tracciare per esempio la posizione di una persona. E ci sono stati casi tipo... ne cito uno così, che in realtà è apparso anche sui giornali, Mediaset, che tracciava i dipendenti a loro insaputa, quindi nel badge aziendale c'era un tag RFID, in posti diversi dell'edificio erano disposti dei reader, non di questa frequenza, comunque di questo tipo, e fondamentalmente tracciavano la posizione dei dipendenti. A questo però non dobbiamo dimenticare che ci sono poi tutti invece gli effetti positivi. La possibilità per esempio di ritracciare delle banconote rubate, piuttosto che, se pensiamo all'industriale, il fatto della logistica stessa, che comunque semplifica il lavoro e introduce delle migliorie assolutamente interessanti da considerare. Il problema della privacy è molto sentito, perché è chiaro che è la prima cosa che uno salta in mente, cioè il fatto che il mio prodotto, il mio burro, quando esce dal supermercato può essere tracciato. Maggio 2006, quindi adesso fondamentalmente, è uscito un ulteriore documento che incentiva l'utilizzo di policy adeguate, perché vedremo che di fatto l'unica soluzione per questo problema efficace è utilizzare delle policy pensate con la testa, col cervello. Quindi c'è una visione bella, fondamentalmente, che è quella del sensor networks. Butto in giro questi dispositivi, butto in giro queste etichette su qualsiasi prodotto, è comodissimo per chi vende il prodotto, è comodissimo per me, per esempio, se lo inserisco nel mio forno a microonde che riconosce da solo il prodotto. È chiaro che potrebbe diventare un sistema geolocalizzato per vedere dove sono e cosa mangio, se mi piace il burro di una marca piuttosto che di un'altra. E qua in realtà, per evitare di dire cose che si sanno già e comunque è ovvio, è un po' il problema di tutte le altre tecnologie che sono pervasive, che vengono portate a stretto contatto con l'utente, e quindi per esempio anche alla tecnologia Bluetooth. Su questo filone ci sono casi, il caso Gillette, in cui Gillette appunto negli scaffali in America, dove erano inserite i rasoi, quindi già pensiamo un prodotto assolutamente in cui il margine è ridotto, venivano inserite delle etichette RFID. Questo vi fa far capire la possibilità veramente pervasiva di questa tecnologia. Su questi scaffali veniva tracciato fondamentalmente il movimento del pacchetto nel momento in cui si allontanava dal reader, e non si sa mai perché, insomma, c'era una camera che filmava faceva una foto al compratore, quindi al cliente. Questo sì, è stato giustificato come esigenze di mercato per capire se acquistano gillette di più quelli con la barba o le mamme per i figli, piuttosto che cose di questo tipo. Caso Metro, nelle tessere clienti fedeltà era inserito un tag RFID all'insaputa, e ci sono casi e casi su questi tipi di problemi. Cosa fare? In realtà, cosa fare noi? Abbiamo solo una cosa, questa, la carta d'alluminio. Noi prendiamo il nostro badge, lo inseriamo nella carta d'alluminio, lo mettiamo nel portafoglio e vi assicuro che questa cosa funziona benissimo. In realtà anche nelle borse del frigor del supermercato, quindi dovremmo iniziare a fare la spesa forse con... No, non è il caso, però di sicuro, soprattutto chi implementa questi sistemi, l'interessante è utilizzare i meccanismi che di fatto già esistono, cioè la possibilità di inviare dei comandi di kill e di lock. Esco dal negozio, c'è un reader che fa appositamente questa cosa, quindi blocca definitivamente la lettura di un tag RFID piuttosto che lo lock in maniera temporanea. E come sempre in questo problema subentra il fatto: sì, ma allora io, che sono un aggressore cattivissimo, entro nel supermercato e blocco la lettura di tutti i prodotti. Sì, in effetti questa cosa esiste, e quindi fondamentalmente è una soluzione che può andare bene fino a un certo punto e in certi contesti. Ci sono poi i problemi di interferenze. RSA ha presentato uno studio sull'RFID blocker, quindi un dispositivo che fondamentalmente bloccava il lettore, quindi tutti i miei prodotti che erano stati catalogati per Benino non potevano essere letti. È chiaro che se questo aggeggio viene messo all'ingresso del gate di un'azienda, blocco la produzione. Sono tutte cose che comunque vanno considerate. Soluzioni un po' più interessanti: l'idea ovviamente di identificare reader rispetto a tag, cioè il tag fondamentalmente capisce da quale dispositivo farsi leggere. Ci sono poi ovviamente i problemi di replay attack. L'utilizzo di pseudonimi: il tag risponde in maniera diversa, una serie di alias, una serie finita ma comunque abbastanza grande, per scoraggiare un aggressore che si avvicina e legge un codice a capire che un codice leggermente diverso, magari molto diverso, è associato allo stesso prodotto. Il reader ovviamente ha attraverso una base di dati l'informazione, questa serie di codici, e capisce che parliamo della stessa cosa. Di fatto sono un po' tutte soluzioni palliative. L'idea della cifratura anche non è fattibile, anche per la limitata potenza computazionale di questi aggeggi. La cosa che si può fare, e che in realtà in alcuni casi viene fatto così, è quello di definire delle policy, nel senso di informare effettivamente il cliente o l'utente che il tag RFID è presente su un prodotto. L'idea di limitare comunque i dati che vengono raccolti, magari a livello statistico e magari con delle garanzie poi su dove andiamo a effettuare lo storage di questi dati, piuttosto che l'uso, quindi la correlazione dei vari dati. Cambiamo decisamente il problema dello spoofing, quindi il problema di replicare quel codice che è ritenuto identificativo di ogni singolo tag. I tag, in particolare quelli scrivibili, spesso non sono per niente protetti, quindi io con un lettore e il software apposito posso aggirarmi per il supermercato e riscrivere i tag. Soprattutto se poi il codice utilizzato all'interno del supermercato non è quello seriale nella memoria read-only, ma è nella parte appunto scrivibile. E qui ci sono un po' di scenari, cioè il fatto di pagare meno piuttosto che far passare prodotti diversi e così via. Parlavo prima di il codice che è univoco. Il codice che è univoco non è niente di così sicuro. Su internet si trovano aziende che, chiaro, non ti producono un'unica carta, ma se a richiesta e pagando insomma la giusta cifra, vengono prodotti delle carte con i seriali dichiarati, diciamo. Un'azienda solitamente cosa fa? La sicurezza l'affida nell'acquistare una serie di codici, internamente poi l'associa alla sua base di dati, e la garanzia sta nel fatto che l'azienda che ha prodotto il tag non rifarà mai più per quella tecnologia e lo standard unique, per esempio, non rifarà mai più una tessera con lo stesso codice seriale. Di fatto però è questione di riprodurre fisicamente una tessera, ci sono aziende che lo fanno, per esempio se vengono smarriti e uno deve riacquistare un pezzo di serie. Ma senza arrivare a cose che ovviamente un aggressore occasionale non farebbe mai, questi tizi del MIT hanno presentato questo loro progettino, in particolare si parlava della tecnologia 125 kHz, questa, controllo d'accessi, le porte di un laboratorio del MIT. Cosa succedeva? Hanno iniziato ad ascoltare, a leggere dei tag, il loro badge fondamentalmente, hanno registrato che cosa questo aggeggio trasmetteva. Di fatto è una trasmissione AM in broadcast, di cui solamente 32 bit cambiavano da carta a carta. Quella è la traccia all'oscilloscopio di uno di queste trasmissioni. Di fatto hanno costruito un ripetitore AM, $30, questo, breadboard, quattro componenti, una apron che veniva in cui c'era il codice seriale e l'antenna che trasmetteva il segnale visto prima. E la porta si apre, insomma. Caso RF Dump, caso che è stato presentato anche a Black Hat, quindi conferenza di sicurezza, l'idea di un software open source che dimostrasse quanto di fatto è semplice leggere e scrivere questi tag RFID. Il lettore che c'è su quel palmare è di fatto il lettore che ho in mano io poc'anzi, è un software che funziona sia sotto Linux che Windows, e dimostra come possiamo editare riferimenti e possiamo mettere a mano a quelli che vengono definiti real life cookies, quindi di fatto delle tracce che ci portiamo in giro nel momento in cui trasciniamo in giro i nostri prodotti. Per poi arrivare a casi diciamo eclatanti legati alla cifratura, il caso Texas, tecnologia che è implementata in alcuni immobilizer e per esempio nelle carte prepagate per la ricarica del carburante. Utilizzavano questo algoritmo di cifratura, 40 bit, la chiave, in pratica c'erano delle chiavi precaricate, tramite un algoritmo challenge response, quindi veniva creato un challenge, con la chiave si creava un hash e non si confrontava la chiave ovviamente, ma si confrontavano gli hash tra reader e tag. Studiandosi su questo aggeggio hanno iniziato prima di tutto a provare con un numero considerevole di challenge e a capire fondamentalmente il funzionamento del sistema. Poi, ovviamente sponsorizzati dalla Texas stessa, si sono messi lì con 16 FPGA in parallelo e tramite brute forcing hanno recuperato le chiavi di questi dispositivi test, dimostrando che quindi 40 bit non è tantissimo, non è neanche poco, dimostrando che comunque quindi l'algoritmo qualche problema ce l'aveva. E cosa diciamo un po' più applicativa, hanno creato questo software, questo emulatore che di fatto non faceva nient'altro che replicare il funzionamento del Texas DST. Risultato, il tag, quindi all'interno di un immobilizer, il cluster di FPGA, il nostro emulatore, se cercate su internet, RFID Analysis, ci sono i filmati di questi tizi che vanno a fare benzina avvicinando questo aggeggio, questo reader e la parte software nel portatile. Cosa si può fare? Si possono fare in realtà tante cose nel momento in cui prendiamo dei dispositivi più costosi. Ad oggi di soluzioni utilizzabili con cifratura, escluso il caso Texas che è morto, ci sono delle soluzioni Philips, 48 bit, se l'algoritmo è fatto bene potrebbe iniziare a essere interessante, se l'algoritmo è fatto male siamo di nuovo da capo. Sicuramente si potrebbe fare una sorta di anomaly detection, capire quando di fatto una lettura è insolita rispetto a una normale lettura. E velocemente affronto poi l'ultimo problema, quello che fondamentalmente dell'interruzione del servizio, il fatto che posso bloccare un magazzino mettendo un aggeggio che spara su quella frequenza, amplifica del rumore. Per esempio il fatto che se io ho un reader e affianco più lettori, più tag, scusate, un reader di questo tipo che non ha protocolli di anticollisione non legge banalmente il tag e quindi la porta non si apre. Se io su un dispositivo di questo tipo incollo un tag che non potrete vedere, è un tag piccolissimo, e magari lo copro con uno strato adesivo, il possessore di questa carta non entra più, non capendo perché di fatto ci sono due tag, codici diversi sullo stesso dispositivo, e non entra dalla porta. Quando poi vengono implementati degli algoritmi di anticollisione, il problema è che ci sono degli algoritmi che, per esempio il tree walking, che si basano su questa tecnica. Invece che interrogare di botto tutti i dispositivi, chiedo: c'è qualche tag che inizia con come codice identificativo col bit 0 e, diciamo, apro un branch di ricerca col bit 1 e vado avanti facendo una ricerca binaria in qualche modo, evitando di quindi interrogare tutti i dispositivi in maniera multicast fondamentalmente. Se però io creo un dispositivo che risponde sempre sì, cosa succede? Esploro tutto l'albero, quindi di fatto la lettura inizia a aumentare come i tempi. Abbiamo i problemi che, e questo è abbastanza interessante, possiamo leggere a distanza, perché se anche noi non siamo nel range del dispositivo possiamo leggere le risposte e quindi seguire fondamentalmente il branch che il nostro reader sta analizzando, piuttosto che ovviamente non servire come identificazione, perché facciamo vedere che sono presenti tutti i tag della serie considerata.